Bene, allora, aprite le vostre Bibbie, cerchiamo di, sto qui un po' pesante che ho creato qua con questa testimonianza angosciante, però la vita è anche così. Aprite le vostre Bibbie al libro di Prima Re, al capitolo 17, non che questa storia sia molto più allegra questa mattina, però come avete visto dal titolo, vicoli ciechi, vabbè. Allora, intanto che trovate nelle vostre Bibbie, io ho qui un apparecchio particolare. Questo è un apparecchio, sembra un normale telefono cellulare, ma non è. Questo è un apparecchio particolare che ho comprato a Londra, che ha l'abilità di cancellare la memoria. Quindi in una stanza più o meno di 200 metri quadri, più o meno ci siamo, sì, quindi la portata dovrebbe raggiungere tutti fin dietro. Quando io pigio il bottone su questo apparecchio, praticamente la vostra memoria verrà cancellata. Tutta, quindi tutto il vostro passato. Dopo che ho pigiato il bottone non vi ricorderete neanche come vi chiamate, non saprete niente di niente. Adesso siamo pronti, facciamo l'esperimento. Ok, pronti? Concentrazione, siete con me? Vado. Funzionato? Sui prodotti inglesi non vanno bene. Vabbè, ma immaginate se fosse successo veramente. C'è un film che si chiama Memento. Ride perché. Si crede in famiglia Genta che io non faccio altro che guardare film perché ogni tanto cito un film, no? Cioè, ma io ne guardo uno al mese. Questo non l'ho neanche visto, ho letto un libro su questo film, però sono spunti interessanti. Allora, c'è un film Memento di Christopher Nolan. Il protagonista si chiama Leonard. In questo film lui sta cercando di salvare la moglie da due malviventi, rimane gravemente ferito alla testa e il trauma gli causa l'impossibilità di accumulare nuovi ricordi. Tutti i suoi ricordi svaniscono pochi minuti dopo averli avuti. Leonard è determinato e consapevole del suo problema e quindi cerca di trovare degli stratagemmi per vivere la sua vita senza la possibilità di avere ricordi. Prende appunti di tutto. E gira, nel film lui gira con una Polaroid, perché deve fare le fotografie, per esempio, alla sua macchina. Perché dopo che l'ha parcheggiata e va a fare la spesa, quando lui torna, lui non sa qual è la sua macchina. Con la fotografia Polaroid lui si ricorda qual è la sua macchina. Il suo corpo è tatuato di tutta una serie di cose importanti, il suo nome, il suo indirizzo, se è sposato o meno. Tutte queste cose lui se le è tatuate addosso in modo da poter leggere e ricordare chi è. Il film è incentrato quindi sulla necessità umana di ancorare la vita in una successione temporale di eventi. E nel momento in cui non è possibile, la vita non diventa ingestibile. Immaginate veramente come sarebbe una vita così. Il protagonista non sa neanche quanto tempo è passato dall'incidente e ogni volta che si risveglia deve riscoprire tutto da capo. E così come dopo pochi minuti non si ricorda assolutamente ciò che stava facendo. Ora, il film probabilmente ha altri significati, però vorrei usarlo per introdurre questo testo che andiamo a leggere e per farci riflettere un attimo sulla tua relazione con la storia della tua vita. È importante saper raccontare le nostre storie, perché le nostre storie siamo noi. Basta, ecco, come abbiamo fatto, immaginare di non avere una storia. Ora, alcuni di noi forse vorrebbero dimenticare parti delle nostre storie. Ci sono alcune cose che se potessimo essere selettivi diremmo, sì, quella lì in effetti, togliere quella non mi dispiacerebbe. Ma in realtà una vita senza una storia è una vita senza identità. È una vita senza identità, è una vita senza futuro. È una vita senza futuro. Non è vita. Quindi le nostre storie sono la cosa più preziosa che abbiamo. E per introdurre questa storia della Bibbia, che vogliamo leggere oggi, vorrei sottolineare il collegamento che c'è tra questa storia e la tua storia. Perché tu ed io, se siamo entrati nel patto attraverso i simboli che abbiamo ricordato questa mattina, noi facciamo parte del popolo di Dio. E se noi facciamo parte del popolo di Dio, la nostra storia non inizia con noi. No, noi, la tua storia non è un opuscoletto a parte. con il tuo nome sopra. La tua storia è una pagina in un'enciclopedia. La tua storia fa parte di una storia più grande, che è la storia del popolo di Dio. Noi siamo quindi radicati in una storia. La tua storia quindi è anche comprensibile come il prolungamento odierno della storia di Dio con il suo popolo. E dimenticare queste storie, non capire il collegamento che c'è tra le storie della Bibbia e la mia storia, è diventare come Leonard. Spettri con una Polaroid in mano, che giriamo cercando di gestire le nostre vite senza radici, senza collegamenti. Ed è per questo che è così essenziale, quando noi leggiamo la Bibbia, non soltanto studiare le dottrine bibliche, ma immergerci nelle storie bibliche. La Bibbia è piena di storie, e se siamo sinceri sono le cose che ci piacciono di più. E perché ci piacciono di più? Perché creiamo il collegamento e diciamo, ah, questo mi aiuta a capire la mia storia. E così questo è quello che vogliamo fare questa mattina, vedere il legame tra la storia di questa vedova di Sarepta e la nostra. Così leggiamo insieme il testo, in Prima Re capitolo 17, dal versetto 8. Allora la parola del Signore gli fu rivolta a Elia, poi parleremo un attimo del contesto, in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, io ho ordinato una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò, andò a Sarepta, e quando giunse alle porte della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse, ti prego, dammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro, portami, ti prego, anche un pezzo di pane. E lei rispose, com'è vero che vive il Signore Dio tuo, il pane non ne ho. Ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ecco, sto raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse, non temere, ma va, fa come hai detto, ma fammi prima una piccola focaccia per me e portamela, poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore Dio di Israele, la farina del vaso non si esaurirà, l'olio del vasetto non calerà, fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò, fece come Elia le aveva detto, lei e la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì, l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca d'Elia. Dopo queste cose, il figlio della donna, che era la padrona di casa, si ammalò. E la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia, che ho io a che fare con te, uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Egli le rispose, dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra dove egli alloggiava, lo coricò sul suo letto, poi invocò il nome del Signore e disse, Signore Dio mio, colpisci di questa sventura, di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio. Si distese quindi tre volte sul bambino, invocò il Signore e disse, Signore mio Dio, ti prego, torni la vita in questo bambino. Il Signore esaudì la voce di Elia, la vita del bambino tornò in lui ed egli visse, egli là. Elia prese il bambino dalla camera di sopra, lo portò al pian terreno della casa, lo restituì alla madre dicendo, guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Gli eventi nella storia e il contesto nel quale si svolge questo piccolo cameo di questa storia della vedova sono innanzitutto eventi nazionali. C'è un contesto nazionale che leggiamo nel capitolo precedente al versetto 30. C'era Acab, figlio di Omri, che fece ciò che è male agli occhi del Signore. Acab era il re di Israele, fece ciò che è male agli occhi del Signore, e quindi c'è un contesto più ampio di un male nazionale. C'è un leader che fa del male agli occhi del Signore. E questo re si abbandona ai peccati, adora Baal, adora Astarte, che erano gli idoli delle divinità pagane dell'epoca, costruisce altari, costruisce templi, costruisce idoli, insomma, fa tutto ciò che era sbagliato. Quindi a livello nazionale c'è un leader che sta portando la nazione nella direzione sbagliata. Davanti a questo Dio non è indifferente e il versetto 1 del capitolo 17 dice, or il Signore mandò una siccità manda Elia al profeta che dice non ci sarà rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Quindi non solo c'è un contesto di male nazionale, c'è una chiara manifestazione dello sdegno di Dio a livello nazionale. E Dio dice questa situazione non va bene, io adesso punisco la nazione con una siccità. Ora, il colpevole di tutto questo chi era? Acab. Chi ne va di mezzo? Tutti. E noi come individualisti diciamo, non è giusto. Lui ha sbagliato, lui paga. Perché devo pagare io per gli sbagli degli altri? Noi non l'abbiamo mai detto, mai pensato questo, no? Ma Dio è un Dio tanto delle nazioni quanto dei singoli. E se la cosa non ci sta bene ne possiamo parlare con lui, perché tant'è. I peccati dei leader spesse volte ricadono su coloro che seguono. E il giudizio, se ci pensiamo, è un giudizio alquanto inconveniente. Non ci sarà acqua. E quando arriviamo alla vedova erano quasi passati 3 anni. Ora, possiamo immaginare per un attimo come sarebbe, immaginare, arrivata a casa oggi, rubinetti chiusi, non c'è più acqua. Cosa vi viene a mancare? Ditevi un pochettino quali sono i piccoli disagi ai quali potremmo andare incontro senza acqua. La prima cosa alla quale pensiamo tutti quanti noi maschi, diciamo non c'è acqua, oh mamma mia, oggi a pranzo come si cuoce la pasta, no? Crunch, crunch, no? Così, no? Okay. Cos'altro ci viene a mancare senza l'acqua? Cominciamo a pensare. Ok, non si possono mettere le lavatrici. Ok, quindi cosa significa? Che dopo un po' si va in giro abbastanza sporchi, no? Ma immaginate dopo 3 mesi avete usato tutto quello che c'era nel guardaroba, è tutto sporco. Immaginate l'odore che ci sarebbe qua dentro. Un po' di puzza. Ok, cos'altro viene a mancare senza acqua? Okay, non si può bere, ok? Quindi non possiamo bere. Quanti di voi hanno portato la prodigiosa bottiglietta d'acqua con voi? Nessuno, qualcuno, io adesso le faccio, andiamo a vedere, eh? Cioè molti di noi giriamo queste bottigliette come se morissimo, se non avessimo una bottiglietta d'acqua in macchina, in tasca, così, no? Però senza acqua non si può bere, no? Dopo un po' finiamo anche il vino, quindi veramente diventa tragica la situazione. Niente da bere, cos'altro viene a mancare? Non possiamo lavarci? Ok? Quindi oltre al puzzo dei vestiti, anche noi dopo un attimino, insomma, cioè già neanche i denti, perché lavarsi i denti a secco, insomma, col Dagan Protex, va bene, però dopo un po' non potersi lavare i capelli, non poter lavare a terra, non si può impastare il pane, giustamente, molti alimenti che richiedono acqua per cuocerli o prepararli non si possono cuocere. Insorgono malattie, certamente, perché le conseguenze della mancanza di igiene... Chi di voi c'ha l'orticello? Chiaramente l'orticello, se non lo annaffiate dopo un po', insomma, fave secche, non cresce niente. Se avete del bestiame, cosa succede? Le galline bevono, se non bevono non fanno le uova, e così via anche gli altri animali. Quindi, se cominciamo a entrare nella situazione che stava succedendo adesso in Israele... Questa è una nazione sporca, puzzolente, affamata, assetata e abbastanza arrabbiata, direi, frustrata. In questo contesto Dio manda un profeta, annuncia questo giudizio e la prima parte del capitolo 17, poi anche una bella storia di come Elia viene protetto e mantenuto in un modo inconsueto. E in questo contesto arriviamo a questa vedova. E che è la protagonista della nostra storia. E qui vorrei giusto sottolineare il fatto che la protagonista di questa storia non è il profeta, è la vedova. E non sempre le nostre storie si identificano con quelle dei grandi eroi della Bibbia. Non sempre dice, ah, io sarò come il re Davide. No, magari la mia vita non c'entra proprio niente con quella del re Davide. No. E le nostre identificazioni con le nostre storie sono molto più con persone normali, come poteva essere questa vedova. A parte che di eroico in Elia, in questa storia particolare, non c'è moltissimo. Cioè, immaginate Elia, allora, lui compare giusto nel versetto 10, no, allora c'è la donna, sta raccogliendo legna fuori le porte della città, no? E Elia, se andate a vedere sulla cartina dove lui era nel torrente Chidron, quindi Dio l'aveva nascosto lì, ed era stato lì parecchio tempo, e era stato solo, e aveva mangiato, Dio gli aveva dato da mangiare attraverso i corvi, che gli avevano portato carne, probabilmente di carcasse, no? Perché i corvi quello portano, non certo la bistecchina nel cielo fanpulita, no? Quindi era lì da mesi e mesi Elia, che non si lavava, non faceva la barba, aveva lo stesso vestito addosso, parlava con i corvi, tutto con la barba lunga, no? E aveva attraversato, si era fatto, non so, forse 30, 40, 50 chilometri di deserto, no? Esce quest'uomo dalle sabbie del deserto e alla donna dice: dammi da bere. No? Perché non era un grande eroe Elia, non è forse come ce lo immaginiamo, era veramente praticamente mezzo morto di fame. Tornando alla vedova, ho intitolato questo messaggio I vicoli ciechi, perché questa vedova si trova in questo momento della sua storia di fronte a molteplici vicoli ciechi. E un vicolo cieco lo sappiamo tutti cos'è, no? Cioè tu vorresti andare da qualche parte e la strada non prosegue, cioè c'è un muro, c'è un'interruzione e tu non puoi andare oltre, sei bloccato effettivamente. Tre cose in particolare nella vita di questa donna. La prima era la morte del marito, era una vedova. E questa donna aveva incontrato il vicolo cieco della vedovanza. La strada di una vita insieme con un uomo era finita sul muro della morte. E su quel muro erano finiti i sogni di questa donna, erano finite le speranze di questa donna, erano finite senz'altro le sicurezze di questa donna, perché non c'era mica l'INPS, non c'era la pensione di reversibilità, tutte queste belle cose che noi abbiamo conquistato oggi in Italia. No? Quindi questa donna, con la morte del marito, probabilmente anche la sua posizione sociale, diventa povera, diventa un'emarginata, diventa forse una mendicante, finisce l'affetto. Ora, quali erano i motivi di questo vicolo cieco? Perché era morto il marito di questa donna? Il testo non lo dice, ma c'è una frase che ci fa immaginare che forse la donna pensava che fosse colpa sua. Se guardate il versetto 18, la donna, quando muore anche il figlio, dice a Elia: sei forse venuto a fare che cosa? A rinnovare il ricordo delle mie iniquità. Ora, ha torto o ragione, perché il testo non dice se la donna avesse ragione o meno, sembra di capire che questa donna pensava che erano le sue iniquità che avevano fatto morire il marito. E quando poi è morto il figlio, dice: Dio mi sta giudicando una seconda volta per qualche cosa che io ho fatto e mi fa morire anche il figlio. Quindi a tutto quello che abbiamo appena detto di questo terribile vicolo cieco della vedevanza si aggiunge il peso della presenza della colpa. Quindi lei si sente anche in colpa. Ci sono in un vicolo cieco ed è anche colpa mia. Secondo vicolo cieco è quello della morte per fame. Quindi la morte del marito, la morte per fame. Quando la incontriamo lei sta raccogliendo dei rami secchi, perché non c'era acqua, solo secchi c'erano. Quindi sta raccogliendo questi piccoli rametti secchi e dentro la sua casa c'è un pugno di farina, tanto così, c'è due cucchiaini d'olio, tanto così, e lei dice: beh, faccio l'ultimo focherello, faccio l'ultima focaccina e poi morirò insieme a mio figlio. Quindi aveva anche questo figlio. Allora questa donna... No, questa non era una situazione che era successa all'improvviso, lei di mese in mese aveva visto diminuire le sue scorte. Quindi la farina diventava sempre di meno, forse all'inizio della siccità si era messa delle cose da parte, dice: vabbè, durerà un mese la siccità, da mangiare ne abbiamo, e poi 2 mesi, e poi 3 mesi, adesso sono anni, e questa farina ormai, cioè quindi questo stillicidio di giorno in giorno di vedere le sue scorte diminuire e la siccità che non va via, lei è arrivata al capolinea. E quindi dopo mesi di angoscia, di paura che sarebbe arrivato il momento, è arrivato il momento, è l'ultimo pasto, l'ultima cena letteralmente. Ora, la donna probabilmente è già denutrita, Questa non è una donna bella in carne che sta lì a raccogliere ametti, no. Questa è una donna che probabilmente già in questa storia sta morendo di inedia. Probabilmente è una donna che già pesa 35 kg, che probabilmente ha già mangiato pochissimo per cercare di dare quel po' in più al figlio, come le mamme farebbero, no? Quindi probabilmente il corpo aveva già usato tutta la riserva di grassi, aveva bruciato i muscoli come fonte di energia, probabilmente era subentrata l'apatia, i capelli avevano cambiato colore, l'addome si era gonfiato, era esposta a ogni tipo di infezione, che sono tutti sintomi di morire di inedia, di morire di fame. E quindi la donna è lì che si trascina fuori la porta per accogliere questi ultimi rametti per mangiare. È davanti al vicolo cieco della morte. Ora, perché? Qual è il motivo di questo vicolo cieco? Era colpa sua? No? Di chi era la colpa? Di Acab. Era un contesto nazionale nel quale lei non aveva nessuna responsabilità, ma lei stava morendo. Terzo vicolo cieco è la morte del figlio. E sembra un attimino risollevare la situazione quando lui viene, si moltiplica l'olio, la farina, e poi torneremo su questo, però come poco poco sembra rialzare il capo che forse non moriremo, forse c'è speranza, ecco che arriva la botta finale, il terzo vicolo cieco, muore il figlio. Dopo queste cose il figlio di quella donna si ammalò e cessò di respirare. Forse aveva già contratto qualche malattia in precedenza, il testo non lo dice, ma possiamo immaginare. Giovanni Pascoli origina la frase, piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. E qui ci sta tutto. Cioè, piove sul bagnato per questa donna, lacrime su sangue, sangue su lacrime. Come? Non ho già sofferto abbastanza, già sono vedova, già sto morendo di fame, già tutte queste altre cose, no? Aveva visto quasi morire di fame il figlio. Donne, immaginate questo. Ora, leggermente aveva sperato che forse il figlio poteva vivere, la speranza viene infranta con ciò che sembra veramente un risvolto crudele. E qual era il motivo di questo vicolo cieco? La donna non lo dice direttamente, ma indirettamente è chiaro che il suo dito è puntato verso Dio. Lei dice al versetto 18, la donna allora disse Elia, che ho a che fare con te, o uomo di Dio? In realtà lei probabilmente dentro il suo cuore c'era, che ho a che fare con il tuo Dio, o uomo? Ma che Dio è questo Yahweh di Israele? Che adesso mi fa morire il figlio, adesso che avevo sperato, ma me lo faceva morire prima, va bene, ne sono morti tanti, perché ricordiamo in questo periodo probabilmente c'erano tante vedove che erano morte, tanti figli che erano morti di fame, quindi sarebbe stato un altro dei tanti. Lei aveva sperato e adesso invece era morto, aveva assaporato la grazia e ora si rinnova il ricordo della sua iniquità. Quindi tre vicoli ciechi che costruiscono uno sull'altro per quello che potremmo definire una tempesta perfetta nella vita di questa donna. E questa storia è rivelata qui perché fa parte delle nostre storie. Ci sono dei fili che collegano questa storia nell'enciclopedia del popolo di Dio alla mia storia e probabilmente alla tua storia. Quali punti di contatto? Ma penso che sono evidenti diversi punti di contatto. Il contesto di male nazionale è un punto di contatto con le nostre storie oggi, anche oggi. Altari, templi, idoli, li abbiamo dedicati non a Baal e a Astarte, li abbiamo dedicati a Mammona. Noi occidentali abbiamo adorato il PIL. Abbiamo costruito i nostri altari nelle banche. Abbiamo reso i centri commerciali i nostri templi di adorazione. Abbiamo creato bolle speculative, saccheggiando le risorse del mondo, vivendo al di sopra dei nostri mezzi, ignorando le grida del 90% del mondo che vive in miseria. Abbiamo adorato Mammona. C'è lo sdegno di Dio, un altro punto di contatto, così come verso Acab, così come la siccità allora. Oggi io penso che noi possiamo dire c'è uno sdegno di Dio. Oggi potremmo chiamare questo sdegno non siccità ma crisi economica. Potremmo chiamarla disoccupazione, possiamo chiamarla bancarotta, tensioni sociali, studenti sui tetti, l'euro impicchiata, i nostri risparmi sono senza acqua, si seccano, le nostre pensioni si prosciugano, le nostre proprietà si svalutano, i nostri lavori finiscono e dobbiamo andare via, anche all'estero, a cercare lavoro. Il futuro dei nostri figli diventa arso. E così anche noi ci troviamo in vicoli ciechi, come questa vedova. E alcuni dei nostri vicoli ciechi sono come quelli della morte, del secondo che abbiamo visto, della morte del figlio. Non è colpa nostra. Stiamo raccogliendo rami secchi, stiamo andando a mangiare il nostro ultimo pasto per poi morire. E di chi è la colpa? Non è colpa nostra. Facciamo parte di una storia più grande che è la storia dell'Occidente nel 2011-2012. E noi facciamo parte di questa storia. E a volte noi anche stiamo lì a dire, ah ma Dio, ma perché non mi proteggi? Perché non mi dai lavoro? Perché non hai risolto questa mia situazione? È la storia evidente, noi facciamo parte di una storia più grande. I nostri vicoli ciechi sono per colpa di altri, i nostri vicoli ciechi a volte sono anche per colpa nostra. Forse noi abbiamo fatto scelte stupide. Forse noi non siamo stati fedeli. Forse noi abbiamo costruito templi a Mammona. E ora abbiamo dei guai. E forse viviamo vicoli ciechi anche per il semplice fatto che Dio non ha impedito certe cose. Dio non ha impedito la morte del figlio. Poteva. Non l'ha fatto. Perché? Non lo sappiamo. E la tentazione della disperazione, la tentazione del cinismo, la tentazione della rabbia contro Dio e contro i suoi profeti è pronta. Noi siamo lì con la vedova, pronti a dire che cosa ho io a che fare, però in qualche modo non osiamo. Non osiamo pregare le preghiere che pregava il salmista, i salmi di lamento. Però la tentazione è lì. E questa storia è qui per aiutarci. Questa storia è qui per farci vedere che questo può far parte delle nostre storie. E vorrei concludere con una virgola di speranza, perché nei nostri vicoli ciechi noi vediamo che le nostre storie vengono toccate da Dio. Questa è la parola di speranza di questa mattina. Ma anche lì è strano come Dio tocca la storia della vedova. Non è una storia completamente a lieto fine, prevedibile come le favole di Walt Disney. Ci sono quattro cose che succedono. La prima cosa è in questo vicolo cieco, versetto 10, Dio incontra, organizza degli incontri strani. Lei è lì nel suo vicolo cieco, sta per morire e guardate cosa dice Dio a Elia, dice io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare, adesso torneremo su quello, però dice Elia poi esce dal deserto, incontra la vedova e dice dammi da mangiare. Ora immaginate la vedova, voi siete lì, state solo pensando a morire e vedete Elia che esce mezzo morto dalle sabbie del deserto, magari anche le sue spalle, no? Immaginate la scena, che salta, no? Sta lì a raccogliere la legna e lì dice, donna, dammi da bere. Paura, no? Lui la chiama e sembra quasi anche arrogante Elia. Dice, donna, quella è la prima cosa che dice. Buongiorno, piacere, sono il profeta Elia. Come vanno le cose da queste parti a Sarepta? Ve la vedete male anche voi? Sì, anche noi non c'è male. No, no, cosa le dice? Neanche si presenta, cosa le dice? Donna? No, non dice donna, dice, ti prego, vabbè, no, ti prego, lo dice. Dice, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E ti pare facile. Cioè, sono 3 anni che non piove, cioè arriva questo dal deserto, fresco, dice, ah, senti, che mi porti un po' da frizzante o naturale? Cioè, portami dell'acqua. Poi, mentre lei sta andando a prendere l'acqua, non so dove, lei va a prendere l'acqua, lui cosa fa? Le grida dietro, e cosa dice? Ah! Anche un panino! E come lo vuole sto panino, scusi, no? Cioè, con la coppa, col salame, no? Ok? Anche il panino. E non solo, lei dice, ma io, guarda, io non c'ho più niente, e lui dice, sì, va bene, ok, non è niente, sì, ho capito, è solo questo po' di farina, un po' d'olio, dice, non temere, fai come hai detto, versetto 13, ma, cosa dice? Fanne prima una piccola focaccia per me. Poi, la metà che avanza, tu e tuo figlio morite un po' prima, la mangiate voi, no? Ma ti pare che questo è il modo che Dio ci tratta quando siamo in un vicolo cieco? Cioè ci manda un personaggio di questo tipo? Io non ci vedrei un appuntamento divino in un incontro di questo tipo. Ma qui, proprio in questo incontro strano, c'era l'inizio del lavoro di Dio nella vita di questa vedova. E lei non reagisce come forse molti di noi avremmo reagito. Ma siamo sinceri, cioè, voi come avreste reagito a Elia? Effettivamente ci stava, no? Cioè, scusa, no, abbi pazienza, no. Lei ci sta, anche perché nel versetto 9, che questa è la seconda cosa che vediamo di come Dio tocca la storia, versetto 9 vediamo che Dio aveva parlato in precedenza a questa vedova. Perché Dio dice a Elia, vai a Sarepta di Sidoni, io ho, guardate cosa dice il testo, io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E io dico, ma come ha fatto? Cioè gli ha mandato un fax, un sms, ha avuto un sogno questa donna, gli è apparso un angelo. Cioè, come ha fatto Dio a ordinare alla vedova di dare da mangiare a Elia? Non lo sappiamo, ma di fatto sappiamo che in qualche modo Dio aveva parlato a questa vedova e gli aveva affidato una missione strana. E questo è il secondo punto. Nei nostri vicoli ciechi possiamo fare incontri strani. Nei nostri vicoli ciechi possiamo avere delle missioni strane. Fai mangiare quel relitto umano che si chiama Elia. Dai via quello che non hai. Di fatto questo Dio sta dicendo alla vedova. Quello che non hai, dallo via. Ed è un ordine. Io ho ordinato a una vedova di darti mangiare. Anche se stai solo pensando a morire, Dio ha una missione strana per te. E qui c'è la scelta. E qui c'è la scelta da fare nei nostri vicoli ciechi. Dobbiamo scegliere di dare via quello che non abbiamo, la focaccia per Elia. E poi, forse una scelta ancora più difficile, quando muore il figlio, cos'è che dà la donna al figlio? Cioè, cos'è che dà la donna a Elia? Versetto 19. Cioè immaginate la donna, il figlio è morto, lei ce l'ha tra le braccia, questo figlio che rappresentava l'unica speranza della sua vita, è morto. Cosa dice Elia? Ripete per una seconda volta un imperativo in questo brano. Il primo era dammi da bere. Adesso cosa le dice? Dammi tuo figlio. Ma voi mamma gliel'avreste dato? A Elia? Che secondo voi è proprio la causa della morte del figlio? Gli date il cadavere ancora caldo di vostro figlio e glielo fate portare nella stanza di sopra? Molto difficile. Eppure questa donna sceglie per ben due volte di dare via ciò che non ha. È lì che vediamo la terza cosa, forse la cosa più evidente della storia, che Dio crea cose nuove. Nei nostri vicoli ciechi Dio crea cose nuove. Nel versetto 16 l'olio e la farina. E qui vediamo proprio Dio che... ricordiamo, questo è il Dio che ha creato il mondo dal nulla, ex nihilo. No, dal nulla Dio disse e sia e fu. Adesso Dio guarda quel vasetto d'olio, dice e sia e fu. E guarda la farina, dice e sia e fu. Dio crea dal nulla. E così nel figlio, quella vita che non c'era più, Giovanni 1:1 dice nel principio era la parola e in lui era la vita. E così la vita che era in Gesù torna in quel figlio, in quello che era un vicolo cieco, senza speranze, perché tutto c'è rimedio fuorché alla morte, ma non qui. Qui anche alla morte c'è rimedio. Nei nostri vicoli ciechi Dio può creare cose nuove. E notate, può creare cose nuove. Perché noi saremo stolti e saremo ingiusti e saremo cattivi a illuderci gli uni gli altri che Dio crea sempre cose nuove nei nostri vicoli ciechi. Perché Dio può farlo, ma non lo fa sempre. a volte dopo il Calvario viene la risurrezione, ma a volte dopo il Getsemani viene il Calvario. A volte Dio restituisce alla vita un fratello, come ha fatto con Maria e Marta restituendogli Lazzaro, crea una cosa nuova. A volte Dio non interviene quando un fratello uccide l'altro fratello, come nel caso di Caino e Abele, e Dio non ha risuscitato Abele per Eva. A volte Dio ci fa partecipare con Giosuè a conquistare Gerico. A volte Dio ci fa marcire con Ezechiele in cattività. Dio può creare cose nuove. E ci sono storie belle come quella di Giuseppe, no? Dove Dio crea da tutto il male, no? Cose nuove. Lo può fare, ma non abbiamo una promessa che lo farà sempre. E faremo male a illuderci in questo senso. Infine, la donna, quello che è vero, quello che succede di sicuro, è che nell'ultimo versetto, il versetto 24, nel vicolo cieco la donna apre gli occhi per riconoscere cose nuove. Lei dice, ora riconosco che sei un uomo di Dio, la parola del Signore è nella tua bocca, è verità. All'inizio della storia la donna è confusa su Dio, è confusa su se stessa, è confusa sugli altri, è confusa sulla vita. All'inizio della storia abbiamo una donna in un vicolo cieco che è confusa. Alla fine della storia la donna almeno due cose riconosce. Riconosce Dio e il suo profeta e riconosce la verità. Ciò che lei non si aspettava ora le è chiaro. E le è diventato chiaro proprio nel vicolo cieco. Proprio dove sembra che la vista non c'è più. Lì c'è una vista nuova su delle cose. Quindi non siamo come Leonard con Memento. Il tocco di Dio nelle nostre storie è ciò che accomuna noi oggi, dopo 3.000 anni, con questa vedova. In qualche modo questa vedova oggi ci è più vicina dei nostri contemporanei, perché la sua storia può essere vicina alle nostre storie. E forse tu sei in un passaggio particolare di questo, forse stai raccogliendo rami secchi per il tuo ultimo pasto. Forse stai vivendo un peso di colpa per qualcosa che tu hai fatto e sei in un vicolo cieco. Forse Dio non ha impedito che succedesse qualcosa e ti è morto un figlio e stai combattendo la rabbia contro Dio perché sei in un vicolo. E in questo senso noi siamo vicini alla vedova. Non solo siamo radicati in una storia che ci dona identità, noi siamo i portatori di questa tradizione. La storia del popolo di Dio, sapete, non ha nessun altro modo di sopravvivere se non attraverso le nostre storie. Se il libro non finisce, se l'enciclopedia non viene chiusa, è perché si stanno scrivendo ancora pagine che sono le mie, che sono le tue. E dobbiamo sentire il peso e il privilegio di questo. Siamo portatori di una tradizione, anche se le nostre storie non verranno mai scritte nella Bibbia perché il libro è chiuso, ogni nostro giorno è scritto nel suo libro. E i nostri giorni erano tutti conosciuti prima che uno di essi sorgesse. Siamo collegati, gli uni agli altri, collegati a una tradizione, collegati a una storia. E vorrei concludere giusto con una frase che ho trovato del filosofo cristiano Søren Kierkegaard. Dice, la vita può essere capita solo all'indietro, ma può essere vissuta solo in avanti. La vita può essere capita solo all'indietro, a volte è guardando indietro che capiamo, a volte neanche lì, ma va vissuta in avanti e forse non capiamo bene qual è quell'avanti, ma dobbiamo viverla in avanti. Che Dio ci dia la forza e il coraggio che rivivifichi ognuna delle nostre storie questa mattina, avendo avuto questo collegamento con la nostra cara sorella di Sarepta. Preghiamo. Io guiderò in una breve preghiera, poi se altri anche vogliono guidare la comunità in preghiera per rispondere a quello che Dio ci ha voluto dire, possiamo avere un momento di preghiera comunitaria. Signore, grazie perché siamo una comunità, grazie perché siamo portatori della tradizione della tua opera all'interno di questo mondo. E Signore, Grazie anche perché il testo con queste storie scritte è arrivato fino a noi e ci aiuta a comprendere e dare senso alla nostra identità e alle storie della nostra vita. E anche se non sono sempre storie che noi sceglieremo per noi stessi, grazie che comunque possiamo guardare indietro e guardare attraverso la lente di quello che tu hai rivelato per avere quel tanto di comprensione sufficiente per viverle in avanti. E così, Signore, per ognuno di noi qui siamo davanti a te con le nostre storie che solo tu sai. E ti voglio pregare che ci dai la fedeltà di viverle come tu vuoi. Nel nome di Gesù. Amen.